E abbiamo un appuntamento settimanale con donne della FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, Donne in Rete, e questa volta è il turno di Ornella Olemans della Chiesa Metodista di Trieste e della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Ben trovata Ornella, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, come di consueto, il primo momento, 5 minuti, ce li vogliamo riservare per una breve meditazione biblica, e il testo di riferimento quest'oggi è tratto dal Vangelo secondo Matteo e dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Allora, io leggo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 25, i versi da 42 a 43, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. E allora dirà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Parole dure di Gesù rivolte ai suoi futuri discepoli. E continuiamo con la prima lettera ai Tessalonicesi dell'Apostolo Paolo.
Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti.
Ornella Olemans, un suo commento.
Sì, parlare di amore oggi è fin troppo facile. La parola è abusata fino al logoramento e per lo più risuona nel suo significato romantico. Si può superare questa accezione emotiva e superficiale dell'amore e parlarne da un'altra prospettiva? Si può, partendo da un'esperienza più autentica di amore umano, rivelando un nuovo e più profondo significato della parola Dio. Voglio citare Sant'Agostino, cui è attribuita questa frase: amo, volo ut sis, amo, voglio che tu sia, perfetta sintesi del vero significato della parola amore, in controtendenza rispetto al sentire comune. Ti amo, quindi voglio che tu sia. Facendo propria questa frase, l'io non si limita a prendere coscienza dell'esistenza dell'altro, ma la accoglie come componente fondamentale che arricchisce la sua vita, che impedisce al suo mondo di diventare terribilmente vuoto e grigio. Il vero amore umano chiede dunque di cambiare prospettiva, di avere il coraggio di dimenticare se stessi in forza degli altri. Ma chi sono questi altri? Leggendo Matteo 25 vediamo che accogliere lo straniero è un dovere così importante che il cristiano ne condiziona la sua salvezza. Gesù ci dice che è uno dei criteri del giudizio finale: coloro che avranno accolto lo straniero riceveranno in eredità il regno di Dio, gli altri avranno il castigo eterno. Accogliere quindi, ma come? Prima di tutto capire che le persone che migrano vivono una disgrazia, un tormento, dovuti alla perdita della terra natale, degli esseri e delle cose amate, delle loro radici, non importa per quale motivo, che sia la guerra o la fame o la ricerca di una vita migliore, o la paura per la loro stessa vita. Nell'esilio, oltre alla perdita e al lutto, viene messa in discussione anche la loro stessa identità. Il nostro aiuto, quindi, deve comprendere tutte le componenti che ci costruiscono: corpo, psiche e spirito. Prima di tutto, quindi, un amore pratico che soddisfi i bisogni fisici del migrante e della sua famiglia. Aiutarli a imparare una nuova lingua, a conoscere le leggi vigenti e anche i loro diritti. Ma direi che tutto questo viene già fatto, più o meno bene, da tante associazioni, chiese o cooperative. Ma basta così? Certo, è già tanto. Ma a questo dobbiamo aggiungere un aiuto psicologico, competente, che affronti il lutto e la perdita che stanno vivendo. Quando Paolo in Tessalonicesi ci esorta a confortare gli scoraggiati e sostenere i deboli, nella lingua originale dell'epistola la parola scoraggiati è oligopsicoi, cioè incoraggiate e sostenete le persone che sono nella loro psiche deboli, fragili, mancanti. È un aspetto che spesso viene sottovalutato, ma che invece è molto importante, non solo per il loro benessere, ma anche per una sana integrazione nella nuova realtà che vivono. Dal punto di vista psicologico, quindi, hanno bisogno di tre cose fondamentali. Hanno bisogno di un ascolto attivo, cioè molto attento a quello che ci comunicano, e soprattutto senza alcun giudizio. Hanno bisogno di essere capiti anche nelle loro reazioni, che spesso sono dei mezzi di difesa, e soprattutto hanno bisogno di essere riconosciuti in quello che hanno vissuto e vivono tuttora. Ascoltati, capiti e riconosciuti. Siamo chiamati quindi a un accompagnamento umile e soprattutto competente, perché stiamo aiutando persone sofferenti e lo dobbiamo fare con il massimo rispetto.
Bene.
Per noi cristiani è naturale aggiungere l'apporto che può dare la fede in Dio, il conforto, l'incoraggiamento, la speranza di chi sa di non essere mai solo, di chi sa di poter contare su un Dio fedele, giusto e buono. La mia preghiera è che possiamo come cristiani essere pronti, disposti e competenti nell'accoglienza del nostro prossimo, nell'accoglienza del migrante. Amen.
Amen. E allora noi ringraziamo davvero Ornella Olimans della Chiesa Metodista di Trieste per questa introduzione a un tema di grande attualità che continueremo a affrontare con Giorgia Corò dopo uno stacco musicale e uno stacco, come dire, di ispirazione evangelica anche questo, e con Giorgia Corò, operatrice della Commissione Sinodale per la Diaconia che opera a Trieste, parleremo della rotta balcanica, di quello che le chiese evangeliche in particolare, stanno facendo. Grazie intanto a Ornella Olimans, la Chiesa Metodista di Trieste, per questa introduzione biblica, e a risentirci una prossima occasione. A presto.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie. Abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia Giorgia Corò, che è operatrice della Commissione Sinodale per la Diaconia, che opera a Trieste. Intanto grazie per essere in nostra compagnia, signora Giorgia.
Prego, nessun problema.
Oggi parliamo con lei di un tema molto importante per quel che riguarda la diaconia in generale in Italia, cioè il servizio che i cristiani offrono a quanti sono maggiormente nelle difficoltà, nelle sofferenze, ma in particolare voi a Trieste la sentite particolarmente. Si tratta delle migrazioni attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Che cosa intendiamo per rotta balcanica? Gente che arriva da dove?
Allora, la rotta balcanica è la rotta via terra che parte tendenzialmente dalla Turchia e poi attraversa i Balcani, e ad oggi il punto di fermata principale è la Bosnia, dove poi noi vediamo le persone in piazza a Trieste. Tendenzialmente vediamo poi le persone che attraversano Bosnia, Croazia e Slovenia a piedi per arrivare
in Italia,
primo paese europeo dove chiedere asilo.
Ecco, in genere sui giornali si preferisce, come dire, focalizzare l'attenzione sugli sbarchi a Lampedusa, che pure sono importanti, ma non si parla tantissimo della migrazione che arriva via terra e che passa per Trieste.
C'è stata qualche informazione in più l'anno scorso, quando ci sono stati i respingimenti illegali e c'è stato l'incendio a Lipa, ma non se ne parla abbastanza, perché comunque i numeri non sono pochi e le persone che arrivano non fanno meno strada o meno
certo
di quelli che partono dalla Libia.
Allora, si fermano a Trieste, è una tappa naturalmente per spostarsi altrove, sì. Ma nella loro tappa a Trieste quali sono i bisogni che voi vedete, insomma, a cui cercate di dare una risposta, almeno in parte?
Allora, diciamo che dopo il primo lockdown i bisogni sono tutti, o meglio, un posto dove dormire, che purtroppo non c'è, e quindi noi quello che possiamo fare come diaconia, diamo informazioni e monitoriamo la situazione. Abbiamo un mediatore pakistano che ci permette di comunicare con la maggior parte delle persone, perché sono quasi tutti afghani, pakistani o Bangladesh per la maggior parte. Poi c'è l'associazione Linea d'Ombra, che si occupa più della parte, se vogliamo, umanitaria e di primo soccorso, che quindi si occupa delle medicazioni, perché arrivano in situazioni molto precarie di salute, soprattutto con piedi piagati e malattie della pelle, e poi provvedono a dare cibo e vestiti, che vengono donati da varie organizzazioni, anche privati, che hanno un po' sposato questa causa.
Allora, io ricordo che stiamo parlando con Giorgia Corò, che è operatrice della Commissione Sinodale per la Diaconia nell'ambito della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. In genere si parla di uomini, mentre invece arrivano donne e bambini. C'è un bisogno specifico da parte di queste componenti così forse più deboli delle famiglie?
Sì, purtroppo. Allora, le famiglie noi in realtà a Trieste le vediamo poco, perché tendenzialmente arrivano in auto, fanno dei viaggi in taxi che loro pagano tramite i trafficanti, e su Trieste si fermano poco. Però le famiglie hanno molte necessità e noi ci troviamo in difficoltà, appunto perché non ci sono né dormitori, una doccia, e magari anche per le donne i bisogni di igiene che possiamo necessitare noi in particolar modo non si possono, insomma, aiutare in nessun modo, se non offrendogli del cibo, eccetera. Quindi i loro viaggi sono molto veloci e Trieste rimane per una giornata. Quello che facciamo noi di Diaconia è dare informazioni per le tappe successive, perché a Ventimiglia e a Ulss, che sono le frontiere di uscita, invece abbiamo delle strutture apposite per famiglie minori che possono dare un supporto almeno nella tappa successiva.
C'è anche un aiuto psicologico, naturalmente il fatto di offrire informazioni a persone che normalmente arrivano forse molto spaesate, diciamo, è un aiuto anche psicologico, ma insomma c'è forse un servizio particolare nei confronti di persone che sono passati magari a volte anche attraverso momenti scioccanti? Insomma, c'è un aiuto psicologico che potete dare?
Allora, noi quello che facciamo è dare un supporto morale, umano, e fargli vedere che non c'è più quella violenza che loro hanno attraversato nelle frontiere della Croazia e della Slovenia. Il supporto psicologico strutturato c'è per chi decide di fermarsi. Chi decide di fare richiesta d'asilo a Trieste può avere quel supporto. Logico che se vediamo delle persone con delle problematiche più forti, con dei traumi forti, che a loro volta chiedono aiuto, cerchiamo di muoverci sul territorio, ma è una lacuna non da poco. Se già mancano le cure primarie, certo, solo per il fisico, per la parte psicologica, soprattutto per persone che stanno uno o due giorni, è più difficile. Però abbiamo visto che vedere che trovano persone che sono lì, che le ascoltano, si siedono con loro e le curano e semplicemente gli danno delle informazioni oneste e non gli chiedono soldi, per loro è già una cosa importante, un ritrovare l'umanità, ecco.
Certo. Un viaggio forse così. Che cos'è che lei si sentirebbe di, non dico chiedere, ma di auspicare, ecco, da parte della società e anche da parte delle chiese, insomma, a proposito del lavoro che state svolgendo, molti di voi siete volontari, insomma, in questo servizio nei confronti, appunto, di persone che vengono da paesi lontani.
Allora, io in realtà sono una dipendente stipendiata di diaconia, sì, però certo, questo lavoro per me è più di un lavoro, perché diventa quasi una missione.
È una vocazione, naturalmente, certo.
Esatto, per diaconia l'importante è servire con gli ultimi e noi ci siamo. Credo che quello che mi auspicherei è che le istituzioni inizino a fare qualcosa di più, soprattutto nei servizi a bassa soglia, perché per esempio su Trieste ci sono molte cose per chi decide di fermarsi, ma non per chi semplicemente passa, e questo non vuol dire che abbiano meno bisogni. Quindi servizi a bassa soglia come i dormitori, le docce, soprattutto un'attenzione per le famiglie, le donne, i bambini sarebbe importante. Passano anche molti minori non accompagnati, abbiamo visto ragazzi di 10, 11, 12, 13 anni da soli. Quindi secondo me è proprio, vorrei vedere le istituzioni più presenti, soprattutto per i casi più vulnerabili.
Certo. E nelle chiese, che cosa chiedereste?
Devo ammettere che le chiese ci danno già molto supporto, visto che sono comunque delle realtà piccole, a noi ci stanno appoggiando, la chiesa di Trieste ci sta molto appoggiando. La
chiesa valdese di Trieste.
Dandoci il tempo e l'aiuto anche tramite questo contatto, e per chi volesse fare i volontari noi ci siamo disponibili, chi volesse dedicare del tempo.
C'è un sito questo di riferimento che magari può condividere con i nostri ascoltatori per conoscere meglio la realtà? Prego.
C'è il sito del servizio migranti di Diaconia Valdese, dove vengono raccontate tutte le attività che noi facciamo sull'Italia, perché non abbiamo solo la frontiera di Trieste, certo, abbiamo anche le altre, certo, varie accoglienze, i corridoi umanitari, quindi, e comunque ogni chiesa può fare riferimento al loro referente per diaconia e chiedere cosa c'è nel territorio, e ci sono. Si certo. Può fare anche riferimento a me, in questo caso la chiesa di Trieste, ai miei contatti, e chi avesse voglia di fare volontariato noi ci siamo.
Bene,
insomma.
Allora noi ringraziamo davvero Giorgia Corò, operatrice della Commissione Sinodale per la Diaconia, che opera a Trieste. Abbiamo parlato appunto di questa realtà evangelica, la Chiesa Valdese di Trieste e della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Grazie davvero per essere stata in nostra compagnia e naturalmente un buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.